Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando pensiamo a Cristo e alla sua opera per salvarci, tendiamo a focalizzare sulla sua morte, sulla croce. E certamente il sacrificio di Gesù morendo sulla croce è il punto più alto della storia, ma la croce è solo metà della medaglia. C'è l'altra facciata che è importante quanto la croce, e questo è la risurrezione. Cioè, la salvezza non esiste con solo la morte di Gesù. Il perdono non esiste con solo la morte di Gesù. Serviva anche la risurrezione. Infatti, senza la risurrezione, la croce non sarebbe per noi la certezza della salvezza, non sarebbe la salvezza. È proprio la risurrezione che rende la croce potente ed efficace. Perché nella risurrezione Dio mostra di accettare il sacrificio di Gesù e viene reso vivo per noi. Nella risurrezione abbiamo ricevuto un Salvatore vivente e non solo il ricordo di un Salvatore morto. Abbiamo un Salvatore vivente che può salvare oggi. Non ricordo di uno che ha fatto qualcosa solo. Oggi vogliamo pensare alla risurrezione di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, e se non lo è, hai bisogno di correre a Lui finché c'è tempo. Vogliamo considerare alcuni dei benefici che abbiamo per mezzo della risurrezione. Tanti brani parlano della risurrezione. Servivano 12 apostoli, dovevano sostituire Giuda, perché dovevano avere 12 cosa? Testimoni della risurrezione di Gesù Cristo. Cioè era fondamentale che si poteva mostrare che Gesù è veramente risorto. Non stavano lì a testimoniare della morte, annunciavano la morte, stavano là a testimoniare della risurrezione. Quando Gesù parlava con i suoi apostoli, non parlava solo della morte, parlava sempre della morte e poi la risurrezione. Nelle profezie, tipo Isaia 53, parla della morte e della risurrezione. Quindi vogliamo noi considerare più la risurrezione di Gesù Cristo. E un ultimo brano, ce ne sono vari, ma un ultimo brano è 1 Corinzi 15. Un capitolo concentrato sulla risurrezione. La risurrezione è fondamentale per la nostra salvezza quanto la morte di Gesù Cristo. Quindi seguite mentre leggo 1 Corinzi 15 e leggo da 1 a 26. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, e nel quale state saldi, e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti, vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto, e che risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e poi ai 12. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte di quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. Io, infatti, sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono. e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Ora dunque, sia io che loro, così predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione, ed è vana anche la vostra fede. Inoltre, noi ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati, e anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché, come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato e ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Chiudo là. La risurrezione è chiaramente, e non solo, anche andando avanti, l'argomento principale di questo capitolo. Tutto un capitolo lunghissimo dedicato alla risurrezione che è così fondamentale. Allora, cosa cambia per te? Cosa cambia per te con i tuoi problemi, le tue difficoltà, le tue lotte? Cosa cambia che Cristo è risuscitato? Onestamente, cambia tutto. Vogliamo rileggere questo brano e considerare le verità. Quindi inizio dal versetto 1 e leggo 1 e 2. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati. Se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non l'abbiate creduto in vano. Paolo inizia qui dicendo: io sto per rispiegarvi l'Evangelo. Quel Vangelo in cui siete saldi, quel Vangelo che vi ha salvato. E questo Evangelo è un Evangelo, è sempre uguale e non cambia mai. E dice: se avete veramente creduto, siete salvati. E dove dice se avete veramente creduto? Quando dice se ritenete veramente. Ci sono quelle che dicono di credere, ma non ritengono veramente. È un modo di dire. Invece se ritenete veramente. E poi dice: a meno che non abbiate creduto in vano. E lui sta dicendo: io voglio parlarvi della risurrezione. È tutto in vano quello che avete creduto? O è una verità solida? E lui dimostrerà che è solida. Quindi Paolo con quello indica che lui sa per parlare della risurrezione. Ma prima elenca le verità principali dell'Evangelo che noi dobbiamo dichiarare quando parliamo con la gente. Leggo da 3 a 7. Infatti, vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Una cosa che noto qui, quale titolo usa Paolo per Gesù qui? Versetto 3. Quale titolo usa? Cristo. Cristo. Usa Cristo. Non dice Gesù e non dice il Signore, dice Cristo. Perché Cristo è il suo nome dato nell'Antico Testamento, il Messia, l'unto di Dio, la profezia di chi sarebbe venuto per salvarci. Gesù è lui come uomo, giusto? Il Signore è chi è, ma Cristo è il titolo di lui che sarebbe colui che verrebbe per salvare il popolo, compendo la salvezza. Quindi Paolo qui dice, Cristo è morto per i nostri peccati. E notate che lui dice, quello che è successo, è morto per i peccati secondo le scritture, fu sepolto e risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Quello che è successo era preannunciato. Sia la morte che la risurrezione era già dichiarato in anticipo nelle scritture. Non era una cosa che è successo, era una cosa già stabilito. Questo è importantissimo notare. Gesù è morto per i nostri peccati, lo dice proprio qui. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, ma poi dice, fu sepolto e risuscitò il terzo giorno. Quindi quando predichiamo la croce, dobbiamo predicare la risurrezione. Qui in Italia le persone pensano a Cristo come? Qual è l'immagine di Cristo più diffuso di quale, qualunque immagine, senza dubbio? Sulla croce, un morto sulla croce. Gesù era sulla croce per 6 ore. Non è rimasto sulla croce, è risorto. È risorto. Uno simbolo più adatto non si può raffigurare Cristo. Non si può raffigurare gloria. Casomai una cosa più adatta sarebbe portare una piccola tomba vuota. Quello sarebbe più rappresentativa di Cristo. Tomba, la morte, vuota, la risurrezione. E quindi tutto preannunciato, perché questo è il mezzo per cui Dio salva e in cui siamo salvi se riteniamo fermamente questa verità. Ma notate anche che in questo pezzo che ho letto, Paolo menziona le persone a cui Gesù Cristo è apparso dopo la risurrezione. Menziona Cefa, serve Pietro, menziona i dodici, menziona più di 500 persone, poi Giacomo e poi tutti gli apostoli e per ultimo Paolo. Quindi è una cosa sicura che Gesù è risuscitato? Più di 500 testimoni oculari. In un tribunale qualsiasi basterebbe 2 o 3. Nella Bibbia dice basta 2 o 3 testimoni. Ci sono più di 500. Più di 500 testimoni. Persone che conoscevano Gesù, che lo hanno visto dopo. E noi sappiamo, per esempio, che lui ha fatto anche toccare il suo corpo. Sono proprio io. Toccatemi. Vedete i segni della croce. Quindi la risurrezione è confermata da tantissimi testimoni oculari. Nei versetti 8 a 10 Paolo spiega che Cristo è apparso anche a lui e che la grazia in lui è stata abbondante. Leggo versetti 8 a 10. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Il fatto che Cristo è apparso anche a Paolo era necessario affinché Paolo potesse essere un apostolo, perché un apostolo doveva aver visto Gesù risorto. Gli apostoli erano testimoni di Gesù risorto. Non ci sono apostoli oggi, perché nessuno oggi ha visto Gesù risorto. E quindi un'altra cosa che noto qui, Paolo ha faticato più di tutti gli altri apostoli, ha fatto più, ma non si vanta di questo. Si dice, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Cioè io sono salvato per grazia, sono apostolo per grazia e per grazia ho fatto quello che ho fatto. Paolo è molto chiaro che non c'era nulla in lui di cui poteva vantarsi, era tutto per grazia, dava la gloria a tutto Dio. Cosa dici tu quando le persone ti innalzano e dicono quanto sei bravo, quanto hai fatto? O che possiamo seguire questo esempio? Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Allora, o Paolo o gli altri apostoli avevano tutti lo stesso messaggio, lo stesso Evangelo, quello perché non c'è altro Evangelo. E in base a quell'Evangelo c'è il perdono. In base a quello c'è la giustificazione per essere salvati. Infatti Paolo dice, versetto 11, che l'unico Evangelo è quello perché dice: ora dunque, sia io che loro, così predichiamo e così voi avete creduto. Gesù dichiara, io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù Cristo morto per i peccati, sepolto, risuscitato, l'unica via, l'unico modo per arrivare a Dio. E quindi se uno crede in qualunque altro messaggio, se uno crede che Dio è tanto buono, se uno crede che, ma Dio sa che io sono sincero, va al lago di fuoco, che non c'è nessun altro modo di arrivare al Padre. Ora, a questo punto Paolo inizia il suo discorso principale di questo capitolo, spiegando la realtà delle esurrezioni. Tanti non credenti sono schernitori. Tanti non credenti scherniscono, o negano che sia successo, o disprezzano che sia importante. Va bene, ok, se tu vuoi credere quello va bene anche per me. Non capendo che devono inginocchiarsi davanti a colui che aveva poteri sulla morte e ha poteri sulla loro eternità. E Paolo, avendo già dichiarato che la risurrezione è vera perché ci sono tanti testimoni oculari, ora spiega il motivo per cui la risurrezione è così importante. Quando predichiamo, dobbiamo predicare anche la risurrezione. Allora, Paolo inizia, leggeremo da 12 a 19, spiegando che se non c'è la risurrezione dei morti, in genere, neppure Cristo è risuscitato. Cioè, in altre parole, o c'è la risurrezione di sia Cristo che tutti gli altri salvati, o nessuno è stato risorto, compreso Cristo. Non si può avere solo Cristo, ma non gli altri. C'è la risurrezione, tutti o nessuno. Questo è il punto corretto di Paolo. E leggo perciò da 12 a 19. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la vostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Inoltre, noi ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo, in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Questo discorso della risurrezione è fondamentale, perché se non c'è la risurrezione, non c'è la risurrezione di Cristo, e se non c'è la risurrezione di Cristo, l'Evangelo non vale niente, non può salvare nessuno, e siamo ancora nei nostri peccati. Infatti, la morte di Gesù da sola non bastava per salvarci. Serviva anche la risurrezione. E quindi non bisogna predicare solo la morte. Bisogna predicare la morte e la risurrezione. Infatti, Paolo chiude mostrando quanto sarebbe un messaggio, un evangelo vuoto senza la risurrezione, quando dice, in 19, se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Perché appunto siamo ingannati e viviamo una menzogna, ma non viviamo una menzogna. Non viviamo la menzogna. Certo, se non ci fosse la risurrezione, allora non c'è la salvezza. Però Cristo è stato risuscitato. Paolo aveva già spiegato che è apparso a più di 500 persone in varie occasioni. Più chiaro di così non si può avere. Non è una favola, sono testimoni oculari. Assolutamente vera e attendibile la sua reazione. Era anche essenziale e fondamentale. Ora, dal versetto 20 in poi, Paolo spiega l'importanza della risurrezione di Gesù Cristo e quello che quella risurrezione ci ha ottenuto. Leggo dal versetto 20 e notate questa parola primizia. Gesù è la primizia di coloro che risusciteranno. Allora, nell'Antico Testamento, all'inizio della stagione della raccolta, dovevano andare nei campi, raccogliere un pochettino di grano. Non stavano i giorni, stavano lì, un po' di minuti, prendevano alcune fasce di grano, di frumento, andavano a fare il sacrificio delle primizie, dicendo, Signore, queste sono le primizie, e offriamo a te questi. E dopo aver fatto questo, tornarono nei campi e iniziarono la raccolta. Quindi le primizie era un piccolo, piccolo pezzo del campo, qualche fascia, solo per simbolizzare ci sarà la raccolta perché è tutto pronto, ma prima vogliamo offrire questo a te. Quindi primizia era quello. Due momenti di raccolta, solo la primizia, che durava ben poco, e poi tutto il resto in una volta. Allora, con quella base storica di cos'è la primizia, quando dice che Cristo è la primizia, indica che la risurrezione di Gesù Cristo avvenne per primo. E poi c'è un periodo dove non c'è la risurrezione di nessuno. Poi alla fine c'è la risurrezione di tutti. E poi Paolo farà in questo pezzo un paragone fra Adamo e Cristo, un paragone stabilito da Dio. Per mezzo di un uomo, Adamo, la morte è arrivata a tutti gli uomini. Così per mezzo di un uomo, Gesù Cristo, tutti i salvati saranno risuscitati in Cristo. Adesso leggo 20 a 23. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Prego che possiamo comprendere questa verità. Se tu sei in Cristo Gesù, veramente, allora, la tua risurrezione è garantita. In base alla risurrezione di Gesù Cristo. Cioè, il fatto che Gesù Cristo è risuscitato, come aveva annunziato, aveva detto in anticipo che andava a Gerusalemme per essere crocifisso e poi risusciterebbe il terzo giorno, era avvenuto così. Allora, quello che dice della risurrezione di noi tutti avverrà. Dio ha mantenuto la parola con Cristo, manterrà la parola con noi. A causa del peccato di Adamo, ogni uomo nasce nel peccato. In base alla risurrezione di Gesù Cristo, ogni uomo che nasce di nuovo per mezzo di Gesù Cristo sarà risuscitato per vivere per sempre con Dio in cielo. La Bibbia usa un termine, una viva speranza. Una viva speranza per una cosa certa. Non una vaga speranza che forse succederà. Già nella Bibbia la parola speranza è una cosa certa. Ma in 1 Pietro 1:3 aggiunge l'aggettivo una viva speranza. Una cosa assolutamente attiva e potente e certa. E leggo 1 Pietro 1:3 e notate su che cosa è fondata questa viva speranza. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per quale, su quale base abbiamo questa viva speranza? Per mezzo, non dice dalla croce, no, per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo. La croce era il pagamento, la risurrezione ha reso realtà per noi. Nessun uomo nella storia è mai risuscitato con la propria potenza, che la potenza dell'uomo finisce alla morte. Gesù Cristo è risuscitato con la propria potenza. Io ho il potere di riporre la mia vita e ho il potere di riprenderla poi. Giovanni 10. Quando tu consideri la tua vita, le tue circostanze, le tue difficoltà, i problemi, le prove, ricordati che tutte queste cose passeranno. Se siamo in Cristo, abbiamo la certezza che tutto questo passerà e noi saremo con Dio per sempre, con un corpo nuovo, un corpo spirituale come aveva Cristo dopo la risurrezione, come ha tuttora. Un corpo riconoscibile di essere noi, ma un corpo incorruttibile. Nella Bibbia siamo incoraggiati, noi che siamo in Cristo, siamo incoraggiati ripetutamente a tenere questa verità sempre presente nella nostra mente, di proprio vivere aspettando, affrettando il suo ritorno, amando la sua apparenza, perché sappiamo che a quel punto saremo trasformati. Non è solo una dottrina da credere, è una verità a cui aggrapparci. Tu stai pensando a questo? Quando stai lottando con il tuo peccato aggravato, che ancora sei caduto, stai pensando alla risurrezione e il fatto che lì c'è una vittoria totale? Serve pensare a quello. Non devi solo: oh Signore, tu mi aiuterai, lo so che mi aiuti. No, certo il Signore ci aiuterà, ma devi pensare: non solo mi aiuterai Signore, ma tu completerai la tua opera in me ed io apparerò davanti a te liberato totalmente da ogni traccia di peccato. Non sarò più tentato, non sarò più debole, Signore, sarò completamente vittorioso per sempre nella tua presenza, santo come sei santo. E non vedo l'ora, venga Gesù, vieni. Quindi voglio incoraggiare ciascuno che è in Cristo a tenere ben presente nella mente il privilegio di avere Gesù Cristo come primizia, come garanzia della tua risurrezione. Ogni male che esiste oggi sarà sconfitto da Gesù Cristo, perché ogni male sarà giudicato e condannato e punito. Nella risurrezione dei santi saremo inondati del vero bene, perché saremo nella presenza di Dio. Leggo versetto 24 a 26. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato e ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Ogni nostro nemico, e non intendo solo nemico come persone, intendo anche tentazioni e difficoltà e le nostre debolezze, il peccato, ogni nemico sarà distrutto. Se noi siamo in Cristo Gesù, davanti a noi, anziché tormento eterno, giorno e notte, noi abbiamo la gioia eterna di avere Dio con noi, e il tabernacolo di Dio sarà con gli uomini e Lui abiterà con loro. Non ci sarà più sole o luna, perché Dio e Cristo sarà la loro luce. Questo è motivo di gioire. Questo è motivo di gioire. Allora, questo è un beneficio immenso che abbiamo, la certezza della nostra risurrezione. Ma io vorrei prendere alcuni minuti per menzionare alcuni altri benefici che abbiamo mentre aspettiamo. Cioè, quello è una viva speranza e dovrebbe darci gioia, però nel frattempo abbiamo dei altri benefici che sono per oggi. E voglio notare alcuni di questi. Non è un elenco completo. Per tempo voglio veramente menzionare alcune altre cose. Prima di tutto, il fatto che Gesù Cristo è risuscitato, e non solo che ha pagato e rimasto nella tomba, no, no, è vivo. Lui ora è, avendo compiuto quel sacrificio, avendo compiuto, entrato una volta per sempre nel luogo santissimo con se stesso come offerta, lui è il nostro sommo sacerdote. Gesù è il nostro sommo sacerdote. Tu hai bisogno di un sommo sacerdote, perché tu ti troverai davanti a Dio e hai bisogno di un sacerdote. In questa vita tu ti troverai bisognoso e hai bisogno di un sacerdote. La vita è più grande di noi. E Gesù è quel sommo sacerdote. Lui sta, in base al suo sacrificio, alla destra del Padre, per darci accesso al Padre, affinché ogni peso possiamo portare al Padre, solamente perché abbiamo Cristo come sommo sacerdote. Leggo di questo un brano che conosciamo qui molto bene, Ebrei 4, 14 a 16. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa, come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. In Cristo Gesù, essendo il nostro sommo sacerdote, abbiamo libero accesso al trono della grazia di Dio. Se tu non hai Cristo, io ti assicuro che tu arriverai a situazioni di disperazione nella vita e non ci sarà via di uscita. E non ci sarà nessuno che può aiutarti. Questa è la vita. In quei momenti, senza Cristo, non hai accesso al trono della grazia. Se tu non hai Cristo, tu puoi pregare, ma le preghiere non arrivano, perché serve un sommo sacerdote. Aggrappati a Cristo finché c'è tempo, in modo che si può ogni giorno, in qualunque momento o qualunque prova, accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare quella preziosa, meravigliosa, potente grazia che ci serve proprio al momento opportuno. Quando consideriamo la santità di Dio e quanto ogni nostro peccato è gravissimo, abominevole a Dio, basterebbe un peccato dopo la salvezza e Dio per forza dovrebbe allontanarci da sé per sempre. è così santo e i nostri peccati sono così terribili, sarebbe impossibile ottenere perdono. Però, visto che Gesù Cristo è risuscitato, visto che Gesù Cristo ha pagato la condanna, Gesù Cristo sta ora alla destra del Padre come avvocato. In quel ruolo serve una cosa solo, farci ottenere perdono. Come sacerdote, lui sta lì affinché noi possiamo andare al trono per ottenere grazia nei momenti di difficoltà. Come avvocato è lì per farci ottenere perdono, quando perdono noi non meritiamo. Che è sempre. Perché Gesù è la propiziazione per i nostri peccati. Lui può dire, Padre, ho pagato io. Tu puoi perdonare. E Dio, è vero, hai pagato. Perdono. Perdono. Leggo di questo ruolo di Gesù in 1 Giovanni 2, 1 e 2. Figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Perché in tutto il mondo non esiste altro modo per avere il perdono. Non esiste nessuna religione. La religione cristiana non ti fa avere perdono. Nessuna religione offre perdono. Perdono c'è in Gesù Cristo. Un'altra meravigliosa verità, un beneficio stupendo che abbiamo dovuto al fatto che Gesù Cristo è risuscitato e sta alla destra del Padre per noi, e che non solo Lui è avvocato, non solo come siamo sacerdoti ci fa avere accesso a noi, ma Gesù Cristo stesso prega per noi. Gesù Cristo prega per noi. Ti sei mai sentito, io non so neanche cosa pregare, io non so la cosa giusta, ho davanti a me una grande decisione, ma non so cosa fare. C'è qualcuno che in questo momento sta pregando per te e lui sa cosa pregare. Questa è una buona notizia. Questa è buona notizia. Quando era sulla terra, già pregava per i suoi apostoli. Leggo Luca 22, 31, 32. Gesù pregava per Pietro. Il Signore disse ancora, Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Passo a Giovanni 17, la preghiera sacerdotale di Gesù appena prima di andare alla croce, quella sera prima. E lui stava pregando per i discepoli, e voglio far notare che pregava non solo per i discepoli lì presenti, ma anche per noi. Leggo una parte di quella preghiera, leggo Giovanni 17 dal 15 al 20. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono dal mondo, come io non sono dal mondo. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Ora, io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Gesù pregava per tutti coloro che avrebbero creduto in Lui in tutta la storia. Gesù prega per noi. E perciò Romani 8, 34 spiega questo che Gesù sta facendo adesso. Romani 8, 34. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto. E inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Gesù Cristo, visto che è morto e risuscitato, sta alla destra di Dio facendo che cosa? Intercedendo per noi. Intercedendo per noi. E questo è fondato sul fatto che Lui è risuscitato. Essendo risorto, a Gesù è stato dato ogni potestà ogni potestà in cielo e sulla terra. E perciò Gesù è pienamente sovrano su tutto. Gesù è pienamente sovrano su tutto. Tutto quello che ti succede è controllato da Cristo. Non chiedetemi di spiegare questo. La mente di Dio, la mente infinita di Dio può spiegare quello. Ma noi non siamo capaci di capire quello. Ma possiamo credere quello. Possiamo credere che Gesù sa perfettamente come gestire gli avvenimenti nella vita. Perché lo sa. Allora, siamo sicuri nelle mani di Dio. Nulla può andare fuori della volontà stabilita da Dio per il nostro vero bene. Leggo le parole di Gesù, Matteo 28, 19 e 20. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen. Chi è con noi? Colui a cui è stato dato ogni potestà in cielo e sulla terra, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi parenti, i tuoi vicini, i tuoi figli, i tuoi coniugi, gli avvenimenti, il tempo, il traffico, la salute, tutto è sotto il controllo di Gesù Cristo. Io non posso minimamente capire come fa, non riesco, ma non devo capire, devo fidarmi di Lui che è morto e risuscitato per me e per te, se tu sei un vero credente. Essendo risorto, abbiamo Gesù Cristo, in Gesù Cristo, la promessa che Egli ritornerà per noi. Lui ritornerà per prenderci ed adesso ci sta preparando un posto. Gesù non sta in cielo facendo nulla, sta intercedendo per noi, è il nostro avvocato, Gesù il nostro sommo sacerdote e anche ci prepara un posto. Voglio leggere Giovanni 14, 1 a 3, parole di Gesù Cristo. Il vostro cuore non si è turbato? Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Il nostro Gesù risorto è andato a prepararci un posto e noi saremo con Lui. È sicuro, perché lo dichiara Lui, Gesù risorto, che ha ogni potestà. Noi saremo con Lui. Tutto quello che dobbiamo affrontare qui, le difficoltà, come vengono descritti in 2 Corinzi capitolo 4 dall'Apostolo Paolo, come vengono descritte le afflizioni di questa vita? Le nostre momentanee, leggere afflizioni non sono paragonabili al peso eterno di gloria. Le nostre momentanee, leggere afflizioni. Ma come? Tu chiami questo leggero? In confronto sì. In confronto sì. In confronto sì. Tu chiami questo momentaneo? Tu non sai quanto è durato. No, vuol dire che tu non stai capendo l'eternità. È leggero, è momentaneo. In confronto con il peso eterno di gloria che ci aspetta. Quindi quando ti senti aggravato, ricordati, Gesù Cristo, sei andato alla croce ed era terribile, ma effettivamente era momentanea. E in confronto con la gloria che hai adesso era leggera. E quello che sto subendo è momentaneo. Era leggero. Visto che Gesù Cristo è vivente, abbiamo l'adempimento di ogni promessa di Dio in Lui. Un Cristo morto non potrebbe adempiere le promesse di Dio. Un Cristo vivo, sì. Quindi, parlando di Gesù, leggiamo in 2 Corinzi 1, 20. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e amen. La gloria di Dio per mezzo di noi. Tutte le promesse di Dio sono sicure in Cristo Gesù. Inoltre, la nostra giustificazione è un risultato della risurrezione di Gesù Cristo. Ci ha comprato perdono con il suo sacrificio e per mezzo della risurrezione siamo giustificati. Leggo Romani 4:25, parlando di Cristo, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Non c'è tempo di parlare di altri benefici che abbiamo grazie alla risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ma io vi esorto di pensare a questo spesso. Cioè, dovremo pensare tutti i giorni della morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Se vuoi una prospettiva vera. Cioè, noi cadiamo e soffriamo inutilmente perché viviamo una prospettiva falsa. I non credenti vivono una prospettiva falsa perché non vivono alla luce dell'eternità. Quello non è la verità, quella è una prospettiva falsissima, perché c'è l'eternità e durerà per sempre. E se tu ignori l'eternità, stai vivendo una menzogna. E ogni volta che io mi agito e mi turbo e mi stanco delle mie difficoltà, sto vivendo una falsa realtà. Perché sto vivendo dimenticando che il mio Signore è in controllo. Sto vivendo non pensando al fatto che Lui ha promesso che tutto questo finirà. Sto vivendo ignorando la realtà della mia risurrezione, il fatto di stare con Cristo. Sto vivendo una menzogna. E quindi ciò che serve è di vivere secondo verità. Ciò che serve è di dire: Signore, sono perdonato perché Gesù è morto e risuscitato per me. Oh, perdono. Oh, Cristo come avvocato. Oh, Cristo come sommo sacerdote. Posso venire a te con ogni peso e trovare grazia ed essere soccorso. E quando cado c'è perdono perché Cristo è lì come mio avvocato. E ho certezza perché Cristo ha detto: non ti lascerò, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Quel Cristo che ha ricevuto ogni potestà in cielo e sulla terra. Oh Signore, sono stolto, ma grazie che me l'hai fatto vedere. Ti chiedo perdono per la mia stoltezza. E guardi di nuovo al mio Signore Gesù Cristo. Viviamo guardando a Cristo. Tenete gli occhi su Cristo, che per la gioia che gli era posta davanti disprezzò la croce. Possiamo noi dire: Signore, io posso accettare tutto questo, perché prima di tutto tu sei in controllo e tu sei giusto in quello che fai. E mi stai preparando per l'eternità e questo serve. E numero due, perché tu hai promesso che non permetterai che io sia tentato oltre le mie forze. E tu hai promesso che tu sarai con me e non mi abbandonerai. E tu prometti che tu completerai la tua opera. Signore, accetto quello che mi stai mandando e grazie che ho la viva speranza di stare con te per sempre. E questo in confronto con quello è una momentanea e leggera afflizione. E visto che Gesù è morto e risuscitato, ho davanti a me un peso eterno di gloria in Cristo. Grazie, Padre. Preghiamo. Cosa posso dire? Grazie, Padre. Grazie che noi abbiamo la viva speranza di passare l'eternità con te perché Cristo è morto e risuscitato per i nostri peccati e per giustificarci. E tutto quello che dobbiamo passare in questo mondo, in questa vita, è una momentanea, leggera afflizione in confronto con il peso eterno di gloria che ci aspetta. E Gesù Cristo è veramente in controllo di tutto, ha ogni potestà. E noi abbiamo il privilegio di avere Cristo come avvocato, come sommo sacerdote, come Signore e Salvatore. Oh Padre, grazie per la risurrezione di Gesù Cristo. Sì, grazie per la morte, ma grazie che non è finito là. C'è la risurrezione ed è la primizia della nostra risurrezione. Eppure, Padre, ci sono coloro che non hanno Cristo. Ci sono coloro che quando arriveranno a quei momenti terribili non possono pregarti chiedendo il tuo sostegno, perché non hanno Cristo come sommo sacerdote. Oh, ti prego che possano capire l'inganno di questa vita e la gloria del perdono in Cristo, e che possano rivolgersi a Cristo finché c'è tempo. Aiutaci a camminare nella luce. Grazie per la luce in Gesù Cristo. E nel suo nome santo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.